al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
The world is very different now. Together let us explore the stars, conquer the desert, eradicate disease, tap the ocean depths, and encourage the arts and commerce. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
President Starr is now turning on to Elm Street, and it will be only a matter of minutes before he arrives at the trademark. I was on Simmons Freeway earlier, and even the freeway was jam-packed with spectators waiting their chance to see the president as he made his way towards the trademark.
L'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti, avviene venerdì 22 novembre 1963 a Dallas, Texas, alle 12:30 ora locale. John Fitzgerald Kennedy fu ferito mortalmente da colpi di arma da fuoco sparati dall'operaio, attivista ed ex militare Lee Harvey Oswald, mentre viaggiava con la moglie Jacqueline a bordo della limousine presidenziale nella Dealey Plaza, appunto, di Dallas. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto del canale in diretta della Radio Vaticana, il canale italiano della Radio Vaticana, per questa puntata di Al di là della notizia che dedichiamo al presidente Kennedy a 50 anni dalla sua uccisione. Un presidente statunitense che ha dato vita, anche probabilmente per la sua morte improvvisa, violenta, a un vero e proprio mito. Il culto che segue la presidenza Kennedy e 50 anni dopo è, come accade sempre dal punto di vista storiografico, un culto che è sottoposto a revisionismo. Quali furono davvero i meriti di questo presidente nella storia politica degli Stati Uniti? Quanto furono esagerati i suoi meriti, i suoi atti politici? Quali furono in realtà le sue responsabilità in crisi come quella del Vietnam, come quella della Baia dei Porci a Cuba? Tutto ciò è oggetto in questi giorni di discussioni sui mezzi di stampa e noi ne parliamo in questa puntata. Io ringrazio intanto Mauro Di Chiara alla parte tecnica, Maria Serena Tullio e Silvia Giovarrosa che sono in regia, Fabio Colagrande con voi al microfono, e accanto a me c'è Alessandro Gisotti, redattore del nostro notiziario, esperto di politica statunitense. Buon pomeriggio Alessandro.
Buon pomeriggio.
E saluto gli ospiti che sono con noi in diretta telefonica. Ringrazio il professor Giuseppe Mammarella. Professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Americanista, docente emerito alla Stanford University, appena uscita per i tipi di La Terza, la nuova edizione aggiornata della sua storia degli Stati Uniti dal 54 a oggi. E saluto anche il professor Luca Diotallevi, sociologo. Ben ritrovato, professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
Docente di sociologia all'Università di Roma III, esperto delle relazioni tra Stato e Chiesa, tra le altre cose. Io comincerei proprio chiedendo al collega Alessandro Gisotti come introdurrebbe lui questa puntata dedicata a Kennedy. Oggi i nostri ospiti probabilmente lo sanno, sul Corriere della Sera è apparso un lungo articolo dell'ambasciatore Sergio Romano, JFK 50 anni dopo, il culto di Kennedy ucciso il 22 novembre a Dallas si è a poco appannato, più che il leader dei diritti civili è stato un condottiero della guerra fredda. Sei d'accordo Alessandro con questa analisi di Romano?
Ma diciamo che Romano poi nell'articolo sottolinea questo binomio, ed è un binomio che poi rimarrà penso insoluto per sempre, cioè fino a dove arriva il giudizio sulla storia e della storia su John Kennedy e quanto invece è ancora forte il mito e quanto durerà questo mito, che chiaramente mette in un qualche modo in difficoltà un giudizio preciso, puntuale. Uno dei libri più belli che ho letto su Kennedy è il libro di Robert Dallek, An Unfinished Life, una vita incompiuta, Io penso che in questo titolo ci sia molto che ci possa far capire qual è il problema del caso Kennedy, perché è una vita incompiuta. Quest'uomo è stato ucciso a 46 anni nel fulgore della sua vita e anche della sua parabola politica, e quindi in un qualche modo Kennedy e la sua storia politica e personale è rimasta come un quadro, una tela dipinta a metà, e ognuno ha potuto poi nel tempo, negli anni, aggiungere qualche colore o qualche pennellata, per cui rimarrà sempre insoluto. E Kennedy avrebbe proseguito sulla linea della difesa dei diritti civili dei neri, il Vietnam si sarebbe fermato, avrebbe invece spinto verso l'escalation militare come fece poi Johnson negli anni successivi alla sua morte. Ecco, questo è un po' il grosso problema. Accanto a questo però noi dobbiamo riconoscere, qui vado velocemente, una originalità di quest'uomo, se no non si spiegherebbe perché per i 50 anni della morte di Roosevelt o di altri presidenti anche più significativi, se vogliamo, anche perché hanno avuto più tempo, non abbiamo parlato così tanto e non abbiamo, continuano a uscire libri, convegni su Kennedy. Kennedy, questo va riconosciuto, è il primo presidente americano nato nel Novecento, è il primo che a 43 anni, era veramente molto giovane, diviene presidente, è il primo presidente cattolico degli Stati Uniti. Ma vorrei aggiungere una cosa che non è irrilevante: non è solo il primo, è l'unico, perché se poi John Kerry, per esempio, che oggi è segretario di Stato, fosse diventato presidente come cattolico, forse parleremo meno di questo. Lui è stato il primo ed unico in 50 anni di storia, dalla sua morte, presidente cattolico.
Grazie ad Alessandro Gigiotti. Professor Mammarella, proprio nel suo volume sulla storia degli Stati Uniti, lei scrive che l'epoca kennediana si conclude con la mortificazione delle speranze che aveva suscitate. È un giudizio abbastanza forte.
Sì, ma vede, concorda con una certa storiografia che è profondamente divisa nel giudizio sul presidente Kennedy e anche sull'interpretazione di quello che è stato il suo contributo. Tanto per dirne una, ultimamente Norman Podolec, che è uno dei padri dei neoconservatori, è venuto fuori con un giudizio abbastanza sconcertante. Dice che le idee di Kennedy hanno anticipato Reagan, no? Quindi voglio dire, non è, fino a ieri Kennedy era visto soprattutto come un uomo di sinistra, un uomo che avrebbe rivoluzionato, se vogliamo, anche la vita interna del paese. In realtà poi le cose migliori, le cose più importanti, le cose più di sinistra non le ha fatte lui, le ha fatto Johnson, e ha fatto Johnson che gli è succeduto. Per ciò che riguarda le responsabilità di Kennedy sul Vietnam, certamente sono abbastanza pesanti, se si tiene conto del fatto che quando arrivò alla Casa Bianca la presenza americana era soprattutto limitata dai consiglieri militari, poi invece quando ne uscì nel 63 andava avanti di parecchio, anche se però la responsabilità maggiore della guerra del Vietnam è di Johnson. Insomma, è un personaggio ambiguo, tutto sommato, Kennedy. C'è un dato molto importante però che ho visto nessuno, o pochi comunque, almeno qui in Italia, hanno sottolineato, cioè un famoso discorso che lui fece nel giugno del 1963, alcuni mesi prima della morte, e il collegamento è abbastanza significativo, all'American University di Washington, in cui praticamente porse un ramo d'olivo all'Unione Sovietica, parlò del comunismo come qualcosa che gli americani forse non conoscevano, la cui conoscenza avrebbe dovuto essere approfondita. Era veramente una dichiarazione così importante, sembrava quasi che volesse concludere la guerra fredda, a tal punto che la Pravda pubblicò il discorso in modo integrale. E fu veramente l'inizio di un rapporto, anzi direi la continuazione di un rapporto che era cominciato proprio tra l'altro con la crisi dei missili a Cuba nell'ottobre del 62, che ebbe per lui una grande impressione, perché lui si rese conto della responsabilità tremenda e drammatica che aveva in un frangente come quello che poteva veramente creare un olocausto nucleare. Da allora in poi c'è un tentativo di Kennedy di lavorare per la pace, un tentativo che trova naturalmente delle contrarietà, soprattutto nel campo militare, soprattutto nei produttori di armi, nel famoso military industrial complex che Eisenhower, il suo predecessore, aveva denunciato nell'ultimo discorso, nel discorso di addio. Quindi tutto questo è un elemento molto importante che ci dà un'idea di Kennedy diversa da quella che generalmente viene conosciuta, e che devo dire forse per certi aspetti anche il rapporto al suo assassinio del novembre successivo.
Ecco, io vorrei adesso rivolgere una domanda al professor Diotalevi. Io dicevo nella mia breve introduzione questo elemento, che poi ovviamente è di grande interesse per noi alla Radio Vaticana, di questa dimensione della cattolicità di Kennedy, che fra l'altro pochi mesi prima di essere ucciso venne a Roma ed incontrò Paolo VI il 2 luglio del 63. Ecco, io volevo chiedere al professore Diotalevi se la sua esperienza di soprattutto candidato, il famoso discorso a Houston ai pastori protestanti, e quindi il tema della laicità, della libertà, della ingerenza o meno della Chiesa di Roma all'epoca, come veniva facilmente chiamata nella vita politica americana, se è qualcosa che ancora oggi può dirci qualcosa di utile anche per noi, oppure ormai sono passati talmente tanti anni, il contesto è così diverso che insomma va bene soltanto per la ricostruzione o comunque per i libri di storia.
Al contrario, si tratta di un noto attuale e solo in parte compreso. Non a caso nel parlare comune, come lei adesso ha fatto e come tutti facciamo, abbiamo parlato di laicità. Invece la libertà religiosa è un'altra cosa. Io segnalo questo elemento che è biografico ma è anche teoretico. L'autore della base teologica del discorso di Houston, che lei molto correttamente ha ricordato, nel quale lui si presentò a una qualificata platea di protestanti, in particolare di predicatori battisti, da cattolico, dicendo perché avrebbe potuto concorrere per la carica di Presidente degli Stati Uniti senza mettere in discussione l'autonomia di Washington da Roma, l'autore di quel testo, della base teologica di quel testo, è un gesuita americano, John Cartwright Murray, precedentemente inquisito dal Santo Uffizio, che Paolo VI, pienamente riabilitato, volle tra gli estensori, insieme a Monsignor Pavan, della Dignitatis Humanae, il testo del Vaticano II, che afferma la libertà religiosa tanto contro il confessionalismo quanto contro la laicità. Benedetto XVI ha cominciato il proprio pontificato dicendoci che se non capiamo la Dignitatis Humanae non capiamo qual è stata l'operazione di rinnovamento nella continuità del Vaticano II. E questo mi sembra un tema assolutamente sorprendente e da indagare. Quindi l'attualità della linea che consentì di competere e di vincere per la presidenza degli Stati Uniti a John Kennedy è assolutamente attuale, anzi probabilmente ci parla più del futuro che del passato. Dopodiché c'è un problema più generale: chi è stato Kennedy? E probabilmente Kennedy è stato un esempio straordinario di quelle grandi ambiguità degli anni 60, dalle quali, se noi non usciamo facendocene una ragione, abbiamo una grande difficoltà ad andare avanti.
Ecco, qualcosa di più su queste ambiguità, professor Diotalevi, perché si parla di questi 4 anni che hanno fatto sognare il mondo? Ci piace anche guardare in retrospettiva a quell'epoca come un'età dell'oro e cancelliamo tutte le contraddizioni che invece c'erano?
Noi spesso a scuola diciamo agli studenti che in genere chi vince una guerra è il meno adatto a vincere la pace. Gli anni 50 sono stati gli anni di grande travaglio attraverso il quale le potenze che avevano battuto i totalitarismi, fascista e nazista, pur dovendosi alleare con il totalitarismo comunista, fanno fatica a gestire il loro stesso grandioso risultato. Lei ha correttissimamente citato il famoso discorso finale di Eisenhower sui rischi che la democrazia americana correva per il grande conglomerarsi di interessi militari e industriali. Pensiamo alla Gran Bretagna che negli anni 50 affrontava il tema della fine del proprio impero e così via, l'Europa che tentava l'esperimento della CECA e della CED, dell'Unione Europea. Ecco, Kennedy rappresenta il segno di un tentativo di andare oltre senza fare fino in fondo i conti con la complessità della situazione, ma non Kennedy come John Fitzgerald Kennedy, Kennedy come mito culturale che noi abbiamo assunto come simbolo della speranza un po' ingenua degli anni 60. Pensiamo che in Italia un leader politico come Veltroni lo associa incredibilmente a un campione della sponda opposta come Berlinguer. Ecco, questo ci dà l'idea della nostra difficoltà di capire gli anni 60. Noi cattolici la conosciamo bene quando ci domandiamo chi fu Giovanni XXIII, un conservatore o un progressista. Facciamo fatica a rispondere proprio perché non abbiamo sciolto il nodo di quel rinnovamento, che necessità di rinnovamento che gli anni 50 consegnano agli anni 60. Mettiamoci sopra altri elementi come la sua bellezza fisica, le sue storie d'amore, c'è tutto quello che serve al mito, ma noi abbiamo bisogno di tutto quello che ci ha lasciato JFK e probabilmente anche suo fratello Bob Kennedy, fuorché il loro mito che ci confonde.
Ecco, io anche riprendendo queste ultime considerazioni di Ottalevi, anche questo riferimento al fratello Bob, che verrà ucciso 5 anni dopo John Kennedy, e anche allora fu uno shock clamoroso e impressionante per gli Stati Uniti, e non solo, perché anche Robert Kennedy era insomma verso la strada buona almeno per arrivare alla nomination del Partito Democratico alla Casa Bianca. Ecco, io volevo chiedere al professor Mamarella questo dato. Fabio, leggendo il suo libro, parlava di queste speranze mortificate e disattese. Effettivamente, se noi vediamo, abbiamo detto John Kennedy ucciso, Robert Kennedy ucciso, Martin Luther King, perché non dimentichiamo, ucciso anche lui, Khrushchev, che chiaramente ad un certo punto viene praticamente eclissato. Ecco, forse la considerazione va, l'orizzonte va esteso. Chiaramente John Kennedy è quasi il paradigma, ma poi ci sono tanti altri contenuti rispetto a queste speranze disattese.
Sì, ma poi il mito di Kennedy va contestualizzato nell'epoca in cui nasce. Dico mito perché è un mito, rimane un mito. Gli anni 50 sono stati anni estremamente difficili per gli Stati Uniti, non dal punto di vista economico, perché anzi segnalano l'ascesa della classe media, ma dal punto di vista politico sono gli anni in cui si conclude la guerra di Corea. Una guerra di Corea che lascia una grossa ferita nell'animo americano, perché è l'unica guerra che l'America non aveva vinto, no? Come diceva la propaganda. E anche il periodo del maccartismo. Fra l'altro Robert Kennedy è uno degli autanti di McCarthy, e lo stesso futuro presidente era un sostenitore di McCarthy. Poi arriva lo Sputnik, che crea un altro trauma nella società americana, no? Perché segnala che l'Unione Sovietica era molto più avanti di quanto gli americani non credessero. Comincia la corsa agli armamenti, quindi è un momento particolarmente difficile. Però Kennedy arriva nel momento in cui soprattutto la sinistra e soprattutto i giovani avevano grandi aspettative di cambiamento. Ecco, era il momento in cui l'America doveva cambiare. In parte queste aspettative di cambiamento furono soddisfatte dall'uomo, ma più che altro da quel mito che gli fu costruito attorno. Lui poteva contare intanto su una famiglia che lo sostenne sempre fin dall'inizio, poi da una pattuglia di democratici, soprattutto di sinistra, e anche dalla potenza finanziaria della famiglia.
Quanto ha a che vedere anche con questo che dice il mito, la televisione?
Certo, moltissimo. La campagna elettorale che lo porta alla Casa Bianca e che lo vede nello scontro con Nixon contribuisce grandemente al suo successo. Lui sapeva gestire la televisione molto meglio di Nixon, e infatti ci sarà questa famosa definizione di McLuhan che, mentre Kennedy ispirava fiducia, Nixon dice sembrava un venditore di macchine da cui nessuno avrebbe, o meglio un uomo che lo sceriffo avrebbe, insomma erano tutte queste immagini che la televisione naturalmente detta importanza. E quindi è il momento che crea anche il mito, questo è fondamentale, cioè la necessità e la voglia di cambiamento dell'America. Però poi il mito si affloscia, anche perché una gran parte degli americani non capisce Kennedy, non lo sostiene, non lo ama, non solo per la sua origine cattolica, ma anche per l'origine familiare. Una famiglia, insomma, il padre aveva fatto molti soldi durante il periodo del proibizionismo, era stato ambasciatore a Londra, era un simpatizzante del nazismo, c'era uno zoccolo duro di destra reazionaria nella famiglia Kennedy. Tutto questo evidentemente viene nascosto da questo grande mito, che però poi, ripeto, è un po' soprattutto in America, perché oggi per esempio in America non esiste più il mito di Kennedy, esiste in Europa, grazie al contributo che è detto alla politica europea, il famoso discorso fatto a Berlino, ich bin in Berliner, il sostegno dato appunto alla Germania nel conflitto contro l'Unione Sovietica, e per ciò che riguarda l'Italia il via al centro-sinistra.
Ecco, io per chiudere chiederei al professor Diotallevi, visto che entrambi gli ospiti ci hanno invitato in qualche modo a andare oltre il mito che confonde le acque, certamente non ci fa capire qual è la vera eredità politica e culturale di un personaggio come John Kennedy. Professor Diotallevi, c'è questa eredità? Cosa davvero dobbiamo conservare di quei pochi mesi di presidenza?
Innanzitutto il senso del realismo, secondariamente un'idea diversa di sinistra, nel senso che battersi per i diritti, per esempio negli Stati Uniti per i diritti delle minoranze, essenzialmente della minoranza di colore, non significa cedere ai modelli dello Stato sociale, cioè ai modelli di un'inclusione che mortifica le libertà. E poi la consapevolezza che i valori fondamentali delle società democratiche, libere dell'Occidente possono essere condivisi con una platea più ampia dell'umanità. E se noi guardiamo il mondo degli anni 60 e guardiamo il mondo di oggi e pensiamo in mezzo anche a esperienze pure loro contraddittorie, come quella di Clinton o quella di Tony Blair in Gran Bretagna, vediamo che oggi la democrazia, il mercato, la libertà religiosa sono molto molto più forti e molto molto più diffuse che non 50 anni fa. Naturalmente non sono perfette, non appartiene loro, e questa è la parte negativa del mito, l'idea di poter essere perfette.
Io ringrazio molto il sociologo Luca Diotallevi per essere stato con noi. Professore, buona giornata.
Grazie a voi.
E anche lo storico americanista Giuseppe Mammarella. Professore, grazie ancora.
Bene, grazie.
Noi chiudiamo qui questa puntata di Al di là della notizia, il 50° dell'uccisione di John Kennedy, la vera eredità di JFK. Ringrazio anche Alessandro Gisotti per essere stato con noi. Alessandro, ricordiamo in chiusura un incontro che ci sarà proprio alla Radio Vaticana su questo
anniversario. Esattamente, mercoledì 20 novembre un convegno proprio su Kennedy, lo sguardo della Chiesa della storia dell'informazione, promosso da Luxi Lazio alla Radio Vaticana a partire dalle 17.
Grazie ad Alessandro Gisotti, buon lavoro a te.
Grazie.
E noi ci fermiamo qui. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.